Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't
make it! Buonasera a tutti e benvenuti. E invito le persone a prendere posto. E volevo innanzitutto darvi il benvenuto a nome di Porto Burci, che è uno spazio gestito da 5 associazioni, tra cui Lega Ambiente, Arci Ragazzi, Arci Servizio Civile, Non della Guerra e il Circolo Cosmos, che è un circolo Arci che è aperto nel caso voleste bere qualcosa durante questo incontro. Questo è uno spazio che è gestito da dei volontari e vorrei ringraziare tutte le persone che hanno permesso di organizzare questo incontro. Spetta a me il compito un attimo di spiegarvi come mai abbiamo avuto l'idea di fare questo bizzarro ciclo di incontri sulle nuvole. Io e Filippo, che è il ragazzo con cui abbiamo concepito un po' questa rassegna, crediamo che da sempre l'uomo abbia guardato il cielo con attenzione, con timore, con paura, in alcune epoche maledicendo i governi nel caso di pioggia. Attorno alla fine del Settecento, attorno ai primi dell'Ottocento, con l'illuminismo si è cominciato a definire, nomenclare i vari tipi di nuvole, fino a stabilire degli atlanti che in qualche modo potessero dare dei nomi a ciò che passa sopra la nostra testa. Siamo allo stesso tempo convinti che comunque la rivoluzione industriale abbia in qualche modo scardinato un rapporto con cui abbiamo spesso guardato al cielo e la specializzazione del lavoro ci abbia portato a guardarlo affidando la previsione del tempo al meteo a qualcosa che deleghiamo a qualcun altro e in qualche modo ci sia stata una rottura rispetto a come guardiamo al cielo. E quindi attraverso questa rassegna volevamo ricucire questa frattura, provando a dare degli spunti, degli strumenti per saper leggere i fenomeni atmosferici, capire quello che accade sopra le nostre teste, ma allo stesso tempo guardare come attraverso l'arte, la letteratura, la filosofia, appunto, l'uomo in passato e nel presente continui e abbia guardato alle nuvole. Allo stesso tempo non volevamo perdere il contatto con l'ambiente in cui ci troviamo a vivere e quindi abbiamo voluto dedicare un incontro al territorio vicentino e al ciclo dell'acqua che lo caratterizza. E abbiamo voluto inserire anche un incontro sulle nuvole e il mare per creare anche un ponte con la Lega Navale, che è partner dell'organizzazione di questi appuntamenti e per una passione che io e Filippo abbiamo nei confronti del mare, un'attrazione personale. Arrivato a questo punto, vi do poche informazioni tecniche, vi invito nel caso vogliate seguire i prossimi appuntamenti a farlo, sempre mandando una mail all'indirizzo indicato e la rassegna appunto si articolerà in 8 incontri, il primo con Vittorio Portello che ho il piacere di avere qui sul palco, il secondo con Marco Rabito che invece parlerà di cambiamento climatico e fenomeni atmosferici estremi, Marco Cavalli farà una divagazione letteraria, Daniele Monarca si concentrerà sul ruolo che le nuvole hanno avuto nell'arte e Lorenzo Altissimo parlerà del Vicentino come una fabbrica d'acqua in difficoltà, mentre Damiano Zanocco terrà 2 incontri, una sulla classificazione delle nuvole e la seconda sui cieli pretemperoleschi. Quindi un invito a leggere uno sviluppo di ciò che accade sopra le nostre teste fino ad arrivare a un temporale. L'ultimo incontro è in via di definizione perché questa rassegna era stata concepita prima della pandemia e abbiamo cercato in qualche modo di recuperarla finché il caldo ancora ci accompagna. Ecco, credo di aver detto tutto e cedo volentieri la parola al professor Pontello e vi auguro una buona serata.
Buonasera a tutti. Penso che gli spunti per riflessione filosofica sulle nuvole siano abbastanza numerosi Vorrei cominciare proprio dai processi fondamentali che presiedono alla formazione delle nuvole. Processi che trovo richiamati, ovviamente, dal pensiero di un filosofo che operò ai primi albori della filosofia occidentale, e mi riferisco in maniera un po' scontata ad Anassimene di Mileto, nato nel 586 a.C., morto nel 528 a.C. Di lui sappiamo poche cose. Fu quasi sicuramente discepolo di Anassimandro e ne ereditò la scuola e la direzione di essa. Oltre che di filosofia, si occupò di astronomia e, udite, udite, di meteorologia. Del resto, probabilmente astronomia e meteorologia venivano identificate in quanto ta meteora significa le cose celesti e nel cielo ci sono astri e nuvole. Anassimene fa parte di quel gruppo di filosofi naturalisti che a partire da Talete basarono i loro studi attorno alla ricerca dell'archè. Quasi tutti sapete per ricordi del liceo che l'archè è il principio a partire dal quale si poteva spiegare l'esistente, il principio originario di tutte le cose. E corre l'obbligo di fare una breve specificazione. Oggi, 2020, la chimica moderna ha identificato circa 118 elementi, di cui una ventina radioattivi. Nell'antichità, invece, si pensava che ci fossero 4 elementi, e questa convinzione perdurò per tutto il Medioevo: terra, acqua, fuoco, aria. La tentazione dei filosofi naturalisti era ovviamente quella di spiegare attraverso uno di questi elementi tutto l'esistente. Talete, per esempio, identificava l'archè nell'acqua, ragionando che laddove c'è acqua c'è vita, dove non c'è acqua non c'è vita. Interessante la posizione di Anassimandro, il maestro di Anassimene. Interessante perché opera una prima astrazione, cioè parte dalla constatazione che secondo lui gli elementi, i 4 elementi, sono reciprocamente incompatibili. Il fuoco non può generare l'acqua e viceversa, la terra non può generare l'aria e viceversa, e così via. Se i 4 elementi sono reciprocamente incompatibili, si potrebbe postulare, pensa Anassimandro, un quinto elemento che gli chiama apeiron, che è una specie di brodo primordiale che, ruotando vorticosamente, differenzia l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, i quali poi, kata ten tu cronu taxin, secondo l'ordine del tempo, ritornano all'indifferenziato, all'apeiron. Anassimene sembra che ritorni a un elemento fisico, abbandona l'ipotesi teorica di Anassimandro e identifica l'archè nell'aria. Sembra obiettare al proprio maestro la scarsa spiegazione del differenziarsi dell'aperon in acqua, fuoco, terra e aria. Cioè, si dice che avviene una differenziazione e non si spiega come. Mentre Anassimene pensa di spiegare questa differenziazione a partire dall'archè che lui pensa sia l'aria. La vera novità della filosofia di Anassimene sta nella spiegazione precisa del meccanismo materiale che consente all'aria di essere principio di tutte le cose. Per il filosofo di Mileto, Anassimene, questo avviene secondo un processo di pycnosis, che vuol dire rarefazione, e manosis, condensazione, accompagnato da caldo e freddo. E poiché di Anassimene possediamo soltanto un paio di righe, come sicuramente sue, e il resto ci viene da Teofrasto, un allievo di Aristotele, e da un polemista cristiano chiamato Ippolito di Roma, passo a leggervi direttamente che cosa dice Teofrasto. L'aria, condensata o rarefatta appare in forme differenti. Quando si dilata fino a essere molto leggera, diventa fuoco, mentre poi condensandosi diventa vento e da esso si producono nuvole per condensazione. E se la condensazione cresce ancora, acqua. E se cresce ancora, terra. E all'ultimo grado, pietre. Sicché i contrari fondamentali per la generazione sono caldo, freddo, condensazione e rarefazione. Interessante poi la specificazione di Teofrasto, dice: al caldo come rarefazione e al freddo come condensazione, Anassimene è arrivato osservando che se noi facciamo boccuccia, cioè socchiudiamo le labbra e soffiamo, l'aria che ne esce in pressione è fredda, mentre se apriamo completamente la bocca e alitiamo, Covid permettendo, l'aria è calda. E in questo modo aveva dimostrato come la temperatura fosse determinata dal grado di condensazione e di rarefazione. Certo, gli fu di aiuto anche qualche semplicissima osservazione empirica alla portata, ovvero se si metteva una pentola sul fuoco, una pentola d'acqua, questa acqua evaporava in nuvole che si condensavano magari sulla parete fredda. Se la parete era poi tantissimo fredda, sotto lo zero c'era un ghiaccio, per esempio, una condensazione ulteriore. E poi se l'acqua della pentola era dura e evaporava completamente, si lasciava anche un residuo calcareo. Ecco, io ho immaginato che queste esperienze potessero essere d'aiuto nel pensare all'acqua, cioè all'aria, scusate, come a un elemento che rarefacendosi con il calore andava verso l'alto e diventava fuoco, e condensandosi andava verso il basso, diventava solida fino a diventare pietra. Quindi tutte le trasformazioni del mondo vengono a questo punto spiegate come trasformazioni dell'aria, in quanto tutte le cose che formano l'universo sono aria in diversi gradi di densità. E vi leggo a questo punto le due righe legittimamente attribuite ad Anassimene, aperte le virgolette: come l'anima nostra, che è aria, ci sostiene, così il soffio e l'aria circondano il mondo intero, chiuse le virgolette. Tutto il resto lo sappiamo da Teofrasto e Ippolito, quindi con le prudenze del caso. Tuttavia, da questo frammento della sua opera si deduce che Anassimene vede nell'aria anche la forza che anima il mondo, il cosiddetto soffio vitale, il pneuma, che è dunque identificato come l'elemento che dà vita. Come mai l'aria è elemento vitale che dà vita? Anche qui semplice osservazione empirica che infatti tocca trasversalmente tutte le civiltà, sia orientali che occidentali. Il vivente animale, quando respira, è vivo; quando non respira, è morto. Quindi l'aria invisibile pur tuttavia sta alla base della vita animale. Tant'è vero che c'è una serie di concetti ariosi, di parole ariose, cioè riferite all'aria, a partire da anima. Anima deriva da anemos, che vuol dire vento. L'anemometro è lo strumento che misura la velocità del vento. Spiritus, spirare, soffiare. Ruach, in aramaico, che è il soffio. Ricorderete nella Bibbia che il simulacro di fango, l'uomo, viene vivificato dal soffio, dal ruach. L'atman, atman vuol dire soffio vitale. Il Brahman è il soffio vitale universale, l'atman quello individuale. Il Brahman è atman. E come l'uomo respira, così anche l'universo viene concepito per analogia come un gigantesco organismo vivente che respira l'aria in cui è immerso e di cui è sostenuto. E il respiro stesso è la sua vita, la sua anima. Ai fini della nostra trattazione rimane il fatto che Anassimene ha colto il processo fondamentale della trasformazione dell'acqua in nuvole e delle nuvole in pioggia attraverso processi di rarefazione e condensazione che potremmo a questo punto dichiarare non solo atmosferici e meteorologici ma anche cosmici, nel senso che succede così anche nelle nuvole stellari che si condensano in stelle e pianeti. E torna alla mente Giordano Bruno e la sua visione della Terra come piccolo granello in una nube stellare infinita. Se con Anassimene siamo tra i cosiddetti pressocratici, facciamo un passo avanti un secolo dopo, anche qui passaggio obbligato, Aristofane e le nuvole Nefelai, 423 avanti Cristo. Protagonista della commedia, Socrate e le sue divinità ispiratrici, le nuvole. Non si tratta della filosofia di Socrate direttamente, tanto più che ne esce una visione di Socrate molto differente da quella che ci fornisce Platone. Qui emerge un Socrate chiacchierone e sofista più che corrispondente all'immagine che ne dà Platone. Tuttavia l'opera, pur non raccontando la filosofia di Socrate, in qualche modo riguarda il filosofare in generale. Vi racconto la trama. Il contadino Strepsiade è sommerso dai debiti perché suo figlio Filippide gioca alle corse dei cavalli, per cui per emergere dalla difficile situazione economica pensa di rivolgersi a Socrate perché ha sentito dire che Socrate riesce a ribaltare ciò che è vero in falso, ciò che è giusto in ingiusto e viceversa, quindi il grande potere affascinatore della parola. E allora si reca al pensatoio di Socrate e lo trova appeso a mezz'aria in una cesta. E Socrate spiega che si trova lì per essere più vicino alle nuvole che sono le sue divinità ispiratrici. Strepsiade non capisce molto di quello che Socrate gli dice, pensa bene di mandare il proprio figlio Filippide, il quale qualcosa capisce, infatti riesce a convincere un paio di creditori a non perseguitarlo. Si fa anche ardito, picchia il padre gli dice: ma come ti permetti di mancare di rispetto al padre? E lui dice, con l'arte retorica presa da Socrate: tu mi hai picchiato quando ero piccolo per il mio bene, ecco, per il tuo bene adesso ti picchio anch'io. E Strepsiade dà allora alle fiamme il pensatoio di Socrate tra le grida spaventate dei discepoli. È chiaro che per Aristofane Socrate rappresenta le nuove filosofie che mettono in crisi la tradizione e il concetto di giustizia e di verità discendente dalla tradizione. Socrate diventa appunto il rappresentante di quel pensiero che non bada alla difesa dei valori, ma al saper rigirare le parole a proprio vantaggio. E il coro della commedia è rappresentato dalle nuvole, le divinità evocate da Socrate, impalpabili, volatili, simbolo appunto delle nuove filosofie. Voglio leggervi poche righe tratte appunto da questo coro delle nuvole. Socrate dice: sono le nuvole del cielo divinità potenti per chi non ha voglia di far niente. Sono le nuvole che ci rendono capaci di pensare, di parlare, di riflettere, di incantare e di raggirare. Effettivamente sì, si chiama astrazione. La filosofia è vero che allontana dalla vita concreta e ti fa andare sulle nuvole. Questo è il processo di astrazione, cioè la capacità di decentrarsi rispetto al mondo, capacità di andare oltre alla semplice percezione, capacità di operare creativamente connessioni e disconnessioni. Francesco Bacone, un filosofo inglese che agisce tra 500 e 600, dirà capacità di celebrare matrimoni e di operare divorzi entrambi illegittimi tra parole e cose. E che altro sono questi matrimoni e divorzi entrambi illegittimi se non processi di rarefazione e condensazione del rapporto tra significante e significato, tra parola e oggetto designato, attraverso metafore e metonimie. Cos'è la metafora? La sostituzione di un termine proprio, mettiamo leone come felis, come bestia feroce della savana africana, e sostituisco questa designazione puntuale con una figurata. Ti sei comportato coraggiosamente, sei stato un leone, no? Questa è una rarefazione dei rapporti tra parola e cosa, tra significante e significato, una rarefazione metaforica che favorisce lo spostamento, divorzio quindi, da un ambito di significato a un altro. La metonimia è una figura retorica in cui la parte riassume il tutto. Bevo un bicchiere. In realtà non bevo un bicchiere, bevo il contenuto del bicchiere, però la parte sta per il tutto. Tradisco la bandiera, non tradisco il pezzo di stoffa colorato così e cos'ha, ma ciò che la bandiera simbolicamente rappresenta, ovvero territorio, patria e i valori connessi, per cui nella condensazione metonimica più contenuti vengono appunto condensati in una parte, operando questi matrimoni tra più contenuti all'interno di una sola parola. Non a caso, condensazione, spostamento, metafore, metonimie sono leggi che presiedono alla nebulosa formazione pre-logica dei sogni e delle creazioni artistiche, che gradatamente si vanno condensando in concetti, dall'indifferenziato al codificato, dalla nuvola rarefatta alla pioggia di concetti, frutto di condensazione, che confluiscono in bacini di raccolta che poi sono i sistemi filosofici che, quando diventano progressivamente inadeguati, vanno soggetti a evaporazione, diventano nuvola di nuovo, pronte a nuova pioggia di concetti rinnovati. Ma è la nuvola dell'indifferenziato che è il serbatoio energetico, la sorgente di ogni pensare, di ogni distinzione, di ogni nominazione. L'aria, i sogni e le nuvole sono l'asse verticale dell'immaginazione dinamica. Questa è una frase di Gaston Bachelard, spero di pronunciare bene. È un filosofo francese poco frequentato, abbastanza sconosciuto. Esordì nel mondo del lavoro come postino, poi si laureò in matematica e fisica, poi si laureò in filosofia e divenne docente universitario di epistemologia. Suo merito è quello di aver cercato una genealogia dei concetti razionali negli antecedenti simbolici, dicevamo prima, metaforici, metonimici, condensazione e via dicendo, e vi leggo poche righe che illustrano benissimo il concetto. Sono tratte da L'Air et le Songe. Aperte le virgolette, la filosofia tradizionale si occupa solitamente dell'uomo che pensa, come se l'uomo esaurisse tutto il proprio senso, tutto il proprio essere nel pensiero. Ma tutta intenta a concentrarsi su questo acme di essere che è il pensiero, la filosofia dimentica spesso il fatto che prima del pensiero c'è il sogno che prima delle idee chiare e distinte vi sono le immagini che incantano e svaniscono come le nuvole. Migliore descrizione del processo che prima abbiamo tentato di descrivere non c'è. La reverie, la fantasia, insomma, viene, l'immaginazione viene prima, è condizione del pensiero. Il concetto è condensazione di quella intuizione immaginosa che viene prima. Al di là di queste considerazioni basate essenzialmente sull'analogia tra i processi di rarefazione e condensazione e quelli del pensare, dobbiamo però chiederci come mai così spesso tutti abbiamo giocato a fantasticare sulla forma delle nuvole. Uso un espediente un po' estemporaneo per meglio introdurre alcune caratteristiche dei processi cognitivi che ci portano a trovare significativa la contemplazione delle nuvole. Prendo spunto da Arturo Schopenhauer, il filosofo pessimista, che ricorse alla metafora delle nuvole in chiave ironica e scettica per descrivere la storia. La storia è per lui una nuvola in cui si crede di vedere immagini sensate. Patria, popolo, umanità, nazionalità, giustizia. Sono concetti vuoti in chi vuol credere in una razionalità del mondo. Questa è opera dei sicari della verità, Hegel, Spinoza, Leibniz, quelli che credono in un mondo razionale e organizzato in maniera provvidenziale. I fatti storici invece sono il lungo e confuso sogno dell'umanità e volerli spiegare seriamente, dice Schopenhauer, ci fa simili a coloro che vedono nelle nuvole figure d'uomini e gruppi di animali. Questa capacità di immaginare forme, di identificare forme in ciò che non è organizzato, ha un nome specifico, si chiama pareidolia. Pareidolia è la tendenza istintiva e automatica a trovare strutture ordinate e forme familiari in immagini disordinate. Esempio, chiaramente, quello delle nuvole, ma anche il sembiante della luna, per cui quelle ombreggiature sulla superficie lunare vengono talvolta unificate in un volto sorridente, per esempio, oppure le costellazioni che vengono unificate in forme note, orsa, carro, orione, addirittura con la spada, il fodero, le gambe, la testa e via dicendo. Ecco, questa è la pareidolia. Esiste anche una pareidolia acustica che crede di riconoscere parole o frasi sensate in suoni disordinati. Pareidolia riguarda l'associazione percettiva di immagini, percezioni, quindi. L'apofania, invece, è definibile come il riconoscimento di schemi o connessioni ideali e cognitive, non percettive, in dati casuali, senza alcun senso. Quindi credo nella apofania di riconoscere un disegno in ciò che invece di per sé non possiede questo disegno razionale. La letteratura e i testi sacri sono pieni di pareidolie e di apofanie. Vorrei brevemente leggervi un brano tratto da Inferno, che è un romanzo del 1897 di August Strindberg. Lo trovo particolarmente illuminante come esempio di pensiero apofanico, letterario, religioso e anche patologico, tutto insieme. Aperte virgolette. La sera passeggio nel triste quartiere, oltrepasso il canale San Martin, nero come una fossa, il posto giusto per annegarsi. Mi fermano all'angolo di Rue Alibert. Perché Alibert? dovete sapere che il protagonista fa l'alchimista. Perché Alibert, la grafite trovata dal chimico nel mio zolfo, alchimista appunto, si chiama grafite di Alibert. E con questo è strano, ma mi resta dentro l'impressione di qualcosa di inspiegabile. Mi fermo e abbassando gli occhi osservo a destra un'insegna di tintore nella Rue de Fleur. La visione è di una realtà innegabile. Sulla vetrina del negozio leggo le mie iniziali A.S. August Strindberg, ondeggianti su una nuvola e sormontate da un arcobaleno. Omen accipio. Omen vuol dire presagio, accipio vuol dire ricevo. Ricevo l'illuminazione perché rammento la Genesi, dove Dio dice: io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e voi e ogni essere vivente. Quindi vedete una ipersignificatività, no, che viene assegnata a una serie di eventi che possono essere sì unificati, ma siamo all'apofania. Mi viene da citare i volti di Belmez, che è un paesino della Spagna, negli anni 50 e 60 fece scalpore la comparsa nel pavimento di una casa di delle macchie che pareidolicamente potevano essere dei volti o assomigliare a dei volti. Fu rotto il pavimento e sotto fu scoperto un cimitero romanico e medievale. Alla pareidolia si assomma qua l'apofania, perché c'è allora un nesso. Dopo le cose si sono aggiustate per conto loro con la scomparsa di questi volti. Prima però i proprietari della casa hanno fatto pagare il biglietto per la visita al fenomeno paranormale. Voi capite che spesso pareidolie e apofanie vengono usate come spiegazioni di fenomeni paranormali e pseudoscienze. Altra pareidolia, con il dovuto rispetto, la Madonna di Medjugorje. Non so se avete visto quel filmato dove venivano riprese le nuvole a forma di Madonna. Quando ho visto questo filmato, di primo acchito non sono riuscito a vedere la Madonna, dopo mi hanno un po' indicato, era con il velo in testa come da iconografia classica, ecco. Quindi sì, con un po' di buona volontà si poteva interpretare come una figura, ecco, e anche questa potrebbe allora essere interpretata come una pareidolia. Ritorniamo al termine apofania nella sua accezione psichiatrica, perché un supplemento di informazione su questo concetto può risultare ulteriormente chiarificatore sui processi cognitivi che ci portano a trovare significativa la contemplazione delle nuvole. Il termine apofania viene adoperato dallo psichiatra tedesco Klaus Conrad in un suo libro del 1958 sugli esordi della schizofrenia. Per Conrad l'apofania è parte di un modello evolutivo articolato in quattro fasi. La prima fase è il trema, parola greca che significa buco, che vede l'oscillazione, il traballamento dei significati e in questa perdita di senso il soggetto si trova in uno stato di grande allarme. Il traballamento, l'oscillazione dei significati richiede reazione di allarme e quindi senso di oppressione, di paura. Seconda fase, l'apofania, dicevamo, che è una ipersignificazione, l'abbiamo già spiegato, un'ipersignificazione delirante. Se nella prima fase, quella del trema, l'oscillazione dei significati porta al dubbio, qui il dubbio è ancor più significativo, ancor più aggressivo, e il dubbio diventa alla base dell'umore delirante. E Conrad segnala la particolarità di questo dubbio, ossia riguarda non tanto ciò che le persone dicono o fanno, ma ciò che le persone non dicono e non fanno. E quindi c'è una pervasività dell'assente, di ciò che non è ma che potrebbe essere. L'umheilig, il perturbante, il sinistro che incombe. Terza fase, quella della anastrofe. La figura retorica dell'anastrofe è un'inversione dell'ordine grammaticale. Cum te, allora, inverto, tecum. Un altro esempio è la trasposizione del complemento oggetto in un ordine grammaticale che lo vede dopo il soggetto e lo metto all'inizio per dargli rilievo. No? Classico l'esempio dell'Iliade. Menin aede zea, cioè lira canta o diva. Invece Annibal Caro fa scomparire l'anastrofe e rimette il complemento oggetto al suo posto. Canta mio diva del Pelide Achille, lira funesta, no? Quindi l'anastrofe è un rovesciamento. Come nella schizofrenia avviene questo rovesciamento? Non sono più io a essere parte del mondo, ma è il mondo ad avere me come centro, in una prospettiva tolemaica. Tolomeo, sapete, che pensava che la Terra fosse al centro del mondo. Anche qui c'è una prospettiva tolemaica, perché io sono al centro del mondo, anzi produco il mondo. Potremmo dire che questo rovesciamento è anche proprio dell'arte. L'arte potrebbe essere pensata come trasferimento a livello simbolico dell'anastrofe. Qui viene sottratta l'equivalenza tolemaica tra centralità del soggetto e mondo, e quindi l'interpretazione letterale della metafora, visto che negli schizofrenici non c'è il decentramento cognitivo, allora interpretano letteralmente la metafora, vuol dire per esempio che, tanto per semplificare, dormo sugli allori significa che dormo sulle piante di alloro. Invece l'arte è sì produzione di mondo, ma nella consapevolezza che è una rappresentazione, che c'è una distanza rappresentativa. Beh, potremmo dire che questa anastrofe è una tendenza che potremmo ravvisare anche nell'amore. L'amore ha le sue pareidolie, per esempio nel viso della persona amata ravviso indizi di sentimenti che magari non ci sono. Nella apofania ravviso degli ordini razionali e delle finalità di comportamento che in realtà non ci sono. Nella anastrofe proietto i miei desideri nell'altro come se fosse uno schermo cinematografico. Bene, come mai mi sono tanto dilungato su questi aspetti psichiatrici? Perché ho pensato che quelle forme patologiche sono l'ingrandimento e il presentarsi in forma pura, senza correttivi, di una tendenza universale del pensiero umano. Quindi il pensare dell'uomo passa attraverso pareidolie e, come abbiamo visto, attribuzioni di significati, esattamente come succede con le forme delle nuvole. La questione è come mai il nostro pensare è incline a funzionare paraidolicamente e apofanicamente. Ecco, si ipotizza che ciò sia stato favorito dall'evoluzione, perché pareidolie e apofanie consentono di individuare situazioni di pericolo anche in presenza di pochi indizi. Ad esempio, riuscendo a scorgere un predatore mimetizzato e unificando questi pochi indizi come se fossero la percezione intera. E questa è una anticipazione, una immaginazione, una prefigurazione, grazie a vere e proprie forme organizzative a priori della nostra mente. Ciò è confermato dagli studi sui processi che presiedono alla apercezione, la chiamo così con termine kantiano, in special modo dalla psicologia della Gestalt. Per la psicologia della Gestalt non è giusto dividere l'esperienza umana nelle sue componenti elementari. Occorre invece considerare l'intero come fenomeno sovraordinato, superiore rispetto alla somma dei suoi componenti. Se noi ci rapportassimo alla miriade di stimoli sensoriali senza una forma mentale che li organizzi, questi stimoli sensoriali, essi, stimoli, sarebbero l'uno equivalente dell'altro nel caos dell'identico. Quindi, grazie a queste, chiamiamole, forme organizzative a priori della nostra mente, l'insieme è superiore alla somma delle parti. Esattamente come mettiamo 50 milioni di persone, non equivalgono alla società che li comprende e li organizza. La società è qualcosa di più. E quindi ci sono nella Gestalt forme organizzative che unificano il molteplice, il principio della buona forma, per cui la struttura percepita è sempre quella più semplice, della prossimità, ossia si tende a unificare ciò che è vicino, della somiglianza si tende a unificare ciò che è simile, del destino comune si tende a unificare ciò che si muove nella stessa direzione, eccetera. In buona sostanza c'è qualcosa nella nostra mente che fa sì che tendiamo a rinvenire connessioni significative tra eventi tra loro indipendenti. Il software del nostro cervello è predisposto a vedere di più di quanto non ci sia effettivamente da vedere. Siamo predisposti a dare strutture al caos. La nostra mente funziona così. Abbiamo detto che le nuvole sembrano rappresentare il mutevole, l'indeterminato, il fumoso, tutto ciò che non è riducibile al chiaro e distinto. Ma è possibile stabilire un rapporto tra ciò che è determinismo, cioè ciò che è strutturalmente conoscibile attraverso le leggi di causalità e del movimento meccanico, e l'indeterminismo, che è ciò che è libero dalle leggi della causalità della meccanica, che è indeterminato, ci si presenta come inconoscibile e imprevedibile. C'è chi ha visto questo rapporto anche nell'antichità, 341 a.C., Epicuro. La sua filosofia è un mix di caso e necessità, per parafrasare un titolo di un libro di Jacques Monod, perché dal punto di vista fisico la sua filosofia si rifà all'atomismo e quindi c'è un determinismo nel modo di combinarsi degli atomi tra di loro che danno poi origine ai vari elementi. D'altro canto c'è un elemento di libertà e di casualità, cioè gli atomi dovrebbero cadere dall'alto verso il basso verticalmente, così non si incontrerebbero mai. E invece, dice Epicuro, qualche atomo devia, si inclina, il clinamen, e quindi cozza contro un altro atomo, provoca una carambola di contatti che danno origine poi ai vari elementi. Quindi mix di caso e necessità, esattamente come troviamo rappresentato in un libro famoso di Karl Raimund Popper, ovviamente anche questo era un percorso obbligato. Karl Raimund Popper è un epistemologo austriaco contemporaneo, morto nel 1994, e ha scritto un libro intitolato Nuvole e orologi. Nuvole e orologi sono appunto le figure centrali di una metafora. Le nuvole infatti sono considerate il simbolo della variabilità e dell'imprevedibilità, gli orologi invece sono il simbolo di ciò che è altamente prevedibile perché obbedienti alle leggi della meccanica e della causalità. Popper criticò la concezione deterministica della scienza Il determinismo nella scienza produce un modello di sapere che presume di essere stabile, che presume di essere costruzione sulla solida roccia e durevole nel tempo. Invece, secondo lui, la scienza ha un carattere approssimativo, come ho detto già in altre occasioni, è una costruzione su palafitte e ogni tanto qualche palo va sostituito. Quindi la scienza è fallibile, ogni teoria è approssimativa. E vi leggo un piccolo brano di Nuvole Orologi. L'opposto dell'orologio, dice Popper, è la nuvola, che noi palesemente non possiamo predeterminare come l'orologio. Naturalmente questa è solo un'immagine. Se noi conoscessimo meglio le nuvole, così come conosciamo gli orologi, allora le potremmo determinare completamente. Ma d'altra parte, se noi spingessimo le nostre ricerche sugli orologi sempre più a fondo, allora scopriremmo che essi sono propriamente nuvole di elettroni o nuvole di particelle elementari che non sono completamente predeterminate e nelle quali accadono infinite cose che non sono visibili e prevedibili e che dunque solo la grandezza fisica limitata dell'orologio ci aiuta a considerare come qualcosa di prevedibile. Principio di indeterminazione di Heisenberg. I quanti di energia non sono sottomessi alle leggi della causalità e quindi a rigore tutto è nuvola. E così pensa anche Popper. Tuttavia c'è un rapporto tra appunto nuvole e orologi. Per esempio, alcune parti del nostro corpo possono essere orologio. Il nostro cuore è tendenzialmente orologio perché conosciamo le leggi fisiche, idrauliche, elettriche in base al quale funziona pressappoco e quindi possiamo prevederne il comportamento, identificarne le patologie e via dicendo. Tendenzialmente il cuore è quindi orologio. Il cervello è tendenzialmente nuvola, perché abbiamo miliardi di connessioni neuronali, di sinapsi, che tra l'altro aumentano di numero con la motivazione, cioè se mi interesso a qualcosa, il numero di collegamenti di sinapsi aumentano, mentre se non mi interesso di qualcosa e non ho più connessioni, ecco, quelle muoiono. Quindi il cervello è un work in progress inconoscibile, è nuvola. C'è un termine moderno e contemporaneo che riprende il rapporto tra nuvole e orologi. Questo termine è cloud. Il cloud è una nuvola di dati e di servizi sempre accessibile a chiunque abbia una connessione in rete. Il cloud è un esempio lampante di questa dualità, perché è deterministico come un orologio quando è analizzato dal punto di vista macro, ovvero dal punto di vista del delivery, cioè della consegna che è fortemente strutturata e ordinata. È invece indeterministico come una nuvola dal punto di vista micro, cioè ci concentriamo sui possibili contenuti erogati al committente che è con esigenze diverse, sempre diverse, imprevedibili. E dalla natura duale del cloud discende la necessità di avere figure professionali con nuove competenze, il cloud computing cosiddetto, cioè quella capacità di mettersi in rapporto con l'imprevedibile riducendolo poi ad automazione organizzata. Ho sentito in fase introduttiva citare l'Atlante delle nuvole. Questo Atlante delle nuvole approssimativamente elenca 10 tipi di nuvole, catalogate in base alla forma e all'altitudine. Anche il nostro pensare più o meno filosofico come le nubi potrebbe essere catalogato a seconda delle forme e delle altezze raggiunte dalle nostre elaborazioni mentali. E ci sono pensieri e personalità condensate e concentrate su un obiettivo attraverso il reperimento di strumenti fisici, meccanici, di potere sulle cose e sulle persone che permettono il conseguimento di questi obiettivi. Questo è il modello di pensiero di personalità degli orologiai. E il pericolo è l'arida maniacalità del calcolo. D'altra parte ci sono pensieri e personalità che sembrano evaporare e rarefarsi in una vera e propria attitudine a perdersi. E questo è il modello degli osservatori di nuvole. Il loro rischio è quello della inconsistenza e della demenza. Però c'è un rimedio. Si può diventare, grazie a un'assidua pratica, dei virtuosi nell'arte dello spaesamento intelligente. Georges Perec, uno scrittore francese in Specie di spazi, descrive questo spaesamento intelligente per Parigi, vie secondarie, mete secondarie, casuali, che hanno un fascino intenso, sono aperte, invitanti, enigmatiche, non ancora strutturate, ma che chiedono struttura. E infatti anche Perec si inventa magari dei percorsi. Adesso vado a cercare le vie di Parigi che cominciano per C. Quindi si inventa un'organizzazione. Adesso è ancora agosto e per quanti hanno a disposizione delle vacanze vi sono due modi di spaesarsi, di perdersi. Uno è un modo irritante. Ho una meta e non riesco a raggiungerla perché ho sbagliato strada. L'altro è lo spaesamento intelligente, cioè un viaggio di scoperta in cui ci si sposta da un posto all'altro obbedendo al magnetismo inconscio di segnali che di volta in volta incuriosiscono, come le nuvole che scopriamo portatrici di una forma e di una epifania inaspettata. E per questo tipo di viaggio, di scoperta, di spaesamento intelligente, bisogna avere una disposizione a perdere ciò che si sa e ciò che si è, privandoci della familiarità con ciò che ci circonda, sforzandoci di far posto all'altro, un po' come i mistici che facevano pulizia di se stessi, indebolivano la propria soggettività per far posto a Dio. E anche noi, facendoci da parte, inglobiamo quote di estraneità e facendo questo facciamo parlare l'assenza. Freud, nel testo Al di là del principio del piacere, ci dice che la struttura di assenza è presente perfino nei giochi dei bambini. Il suo nipotino giocava alla scomparsa e ricomparsa del suo giocattolo. Perché? Perché la nostra specialità è quella della perdita dell'oggetto e del recupero, l'evocazione dell'oggetto assente tramite la nominazione, tramite la parola. E quindi far parlare l'assenza significa che l'esperienza ci si presenta come una nuvola di per sé vuota di senso che richiede il compito infinito di assegnarle una forma, magari attraverso le pareidolie, le anamorfosi, le anastrofi, le apofanie, trompe-l'œil, chi più ne ha più ne metta. E a partire da questa struttura d'assenza diamo forme e misure al mondo. Far parlare l'assenza significa essere impegnati in un compito infinito di significazione, mai completabile, che ci mette di fronte alla costitutiva irreperibilità del pezzo mancante, come nella vita Istruzioni per l'uso, il romanzo di Perec. La scomparsa, altro romanzo di Perec, in cui la lettera E non compare mai in 300 pagine. E questa scomparsa simboleggia la struttura d'assenza che permette di riempire l'assente con l'immaginario, come accade nella différence di Derrida. La differenza è la dislocazione spaziale, temporale e semantica che permette l'interpretazione della scrittura. E veniamo davvero alla conclusione, finalmente. Noi non siamo la meccanica della realtà. Siamo tale meccanica e insieme la capacità di immaginare un'altra realtà assente. Il processo di astrazione implica un'ascesi e un'ascesa. Ascesi deriva da askesis, che significa esercizio, esercizio, allenamento a cosa? Al distacco, alla rinuncia che ci eleva dal piano dell'immediato. E questa elevazione è ascesa. Se voglio vedere la valle, devo salire sul colle. Se voglio vedere il colle, devo salire sulla montagna. Se voglio vedere la montagna, devo salire sulle nuvole. Se voglio capire il senso dell'infinita indeterminatezza delle nuvole, devo chiudere gli occhi e pensare. Pensare creativamente, ma anche desiderare, anche sperare, è necessariamente esilio dal noto, fuoriuscita dal mondo. Che cosa si spera? Si spera di essere altrimenti e altrove. E per far questo si devono sciogliere le proprie rigidità di soggetto strutturato, statico. Bisogna essere capaci di far luogo all'altro, di permettere la nascita del nuovo. Perdere quindi anche le proprie radici un pochettino per fluidificarsi. Il concepimento e la nascita del nuovo è la più filosofica e concreta delle capacità umane, legata all'universale, innata attitudine a rimanere sospesi tra terra e cielo in una cesta a guardare le nuvole.